al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Manifestazione davanti alla più grande base militare americana a Kabul in Afghanistan contro le truppe straniere che vengono accusate dai manifestanti di aver bruciato alcune copie del Corano. I dimostranti hanno lanciato Molotov al grido di "a morte gli americani" e "morte agli infedeli".
Non è bastata la lettera di scusa di Obama al presidente Karzai, non sono bastate le assicurazioni, i Corani sono stati bruciati per errore, non volevamo offendere l'Islam. Nel venerdì di preghiera esplode di nuovo la rabbia in Afghanistan. A Herat preso d'assalto il consolato americano, la polizia spara, 4 uomini, tra cui un poliziotto, restano uccisi.
Le urla della folla si alternano all'esplosione di proiettili. I roghi delle copie del Corano avvenuti nella base militare statunitense di Bagram per ordine di un ufficiale continuano ad infiammare l'Afghanistan. Le scuse offerte da Barack Obama al presidente Hamid Karzai non sono bastate. Dovunque nel paese si registrano assalti ai siti.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto il tecnico in console, Luciana Fantini, Andrea De Angelis che sono in regia. Fabio Colagrande è al microfono. Come avete capito dal nostro incipit, oggi ci occupiamo di Afghanistan, dove non si placa la furia anti-americana. Oggi un'autobomba è saltata in aria all'ingresso dell'aeroporto di Jalalabad, capoluogo della provincia orientale di Nangarh, causando la morte di almeno 9 persone. Fra le vittime 6 civili, 2 guardie aeroportuali e 1 soldato. L'attentato è stato subito rivendicato dai talebani, che lo hanno messo in relazione con questa dissacrazione del Corano che sarebbe avvenuta una settimana fa nella base militare americana di Bagram. Ma anche ieri la gente è scesa di nuovo in strada per il 6° giorno in almeno 3 province, Kunduz, Samangan e Herat, ingaggiando scontri con le forze di sicurezza che hanno avuto un bilancio di 4 morti e decine di feriti. La preoccupazione è grande dunque dopo questo gesto dissennato di un ufficiale americano che lunedì scorso ha ordinato la distruzione di copie del Corano in questa base militare che ospita anche una prigione per afghani sospettati di terrorismo. Ieri nel distretto di Imam Shabib di Kunduz una folla inferocita ha tentato un assalto a una base americana con un manifestante che è riuscito a lanciare una granata contro il compound militare causando il ferimento di 7 soldati americani e 15 agenti afghani. E il 25 febbraio 2 ufficiali americani in servizio nel Ministero dell'Interno di Kabul erano stati uccisi, un gesto rivendicato dai talebani. E ancora c'erano stati dei tentativi di calmare la rabbia degli afghani, quelli del generale John Allen, comandante della Forza Internazionale di Assistenza alla Sicurezza, ISAF, da Leon Panetta, capo del Pentagono, e anche dal presidente statunitense Barack Obama in persona. E ieri è stata la volta del segretario di Stato Hillary Clinton, che si è rammaricata per l'accaduto e ha chiesto la fine delle violenze. Mentre il presidente Hamid Karzai, presidente afghano, ha preso la parola, ha condannato l'oltraggio al Corano, ma ha chiesto la punizione degli americani responsabili, ma ha concluso: ora è tempo di tornare alla calma, non permettiamo ai nostri nemici, cioè agli insorti, di sfruttare la situazione. Una preoccupazione grande dunque per il futuro dell'Afghanistan. Molti paesi meditano di accelerare il ritiro delle loro truppe dal territorio afghano. Questa in sostanza la paura più grande. Noi ne parliamo con un esperto di relazioni internazionali, Vittorio Emanuele Parsi, che insegna appunto relazioni internazionali all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed è editorialista del quotidiano Avvenire e del quotidiano La Stampa. Professor Parsi, buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno a voi.
L'attentato odierno all'aeroporto di Jalalabad allunga la striscia di sangue causata dalla dissacrazione del Corano avvenuta 7 giorni fa nella base militare USA di Bagram. Questo episodio, secondo lei, questa dissacrazione è usato un po' come pretesto dai talebani o è davvero un episodio che sta cambiando la situazione in Afghanistan?
No, io credo che la situazione in Afghanistan sta cambiando a prescindere dall'episodio, purtroppo. Nel senso che ci stiamo avvicinando ormai a quel 2014 che vedrà il ritiro sostanzialmente di tutte le truppe occidentali, un ritiro delle truppe che gli afghani, le autorità afghane e quella parte della popolazione che le sostiene, che è una parte credo ancora maggioritaria in realtà, teme sia anche collegato, diciamo così, porti con sé anche il ritiro degli aiuti e dell'interessamento della comunità internazionale. senza i quali aiuti per le autorità afghane, per il popolo afghano, è semplicemente impossibile mantenere l'apparato di sicurezza che dovrebbe occuparsi appunto di pacificare, di tenere in pace il paese dopo la transizione.
Quindi quello che sta succedendo in queste giornate, lei lo spiega in vista di questa transizione che preoccupa le autorità afghane?
Sì, penso proprio di sì. È chiaro che mettersi a bruciare i Corani, sia pure per sbaglio, sia pure diciamo così con leggerezza, dopo 10 anni che si è coinvolti in questo teatro operativo, dopo tutta la conoscenza che si ha di della popolazione, della sua suscettibilità, di come alcuni attori siano particolarmente bravi a gettare benzina sul fuoco, dopo che c'è una strategia messa a punto da Petraeus quando era comandante in capo in Afghanistan, che era una strategia complessa, compressiva, come loro definivano, in cui la parte militare era solo una piccola parte rispetto a tutto lo sforzo per conquistare i famosi cuori e menti della popolazione. Ecco, cioè, quello che stupisce è come tanta intelligenza messa nei Blue Book, tanta intelligenza messa che gli alti comandi, che le alte sfere dell'esercito e delle forze armate americane producono, si accompagni poi con tanta negligenza, inettitudine da parte dei ranghi. Questo è francamente incomprensibile.
Ecco, un gesto così poco opportuno fa riflettere anche sul livello di addestramento delle truppe americane.
Sì, su cosa li addestrano soprattutto, perché la sensazione è che ormai questi siano addestrati molto efficacemente a combattere, no? Nella parte di eliminare e distruggere il nemico. Il problema è che la più parte degli scontri in cui sono coinvolti gli stessi americani ormai non si vincono così. Cioè, il paradosso è che appunto l'esercito che resta il più potente, meglio equipaggiato, il più addestrato del mondo, non è addestrato sulle cose che servono a lui, non è che servono agli altri. E qui la differenza rispetto ad altre forze armate, iniziare da quelle italiane, è palese, perché noi non siamo mai stati coinvolti in 10 anni di Afghanistan in sciocchezze di questo genere, eppure i nostri soldati combattono e sparano quando è necessario, però sanno fare anche tutto il resto, cioè sanno che le guerre, questo lo insegnava Clausewitz, mica Madre Teresa di Calcutta, che le guerre si vincono piegando la volontà di combattere il nemico, e irritarlo e procurare gli strumenti per fare proselitismo non è esattamente quello che Clausewitz intendeva con piegare la volontà di combattere.
Ecco, professor Parsi, tutto ciò fa sì che oggi, a circa 2 anni dal previsto ritiro dall'Afghanistan, le forze dell'ISAF continuano a essere considerate dalla popolazione afghana corpi di occupazione.
Direi purtroppo di peggio, cioè che sono sempre più considerate. Noi non dobbiamo dimenticare che per i primi 5-6 anni di presenza in Afghanistan la situazione era ben diversa. E poi piano piano la cosa è cambiata quando il nemico ha intensificato la sua azione e quando purtroppo noi non siamo stati capaci di intensificare un'azione ugualmente qualitativa. Questo è una sottovalutazione pazzesca, anche perché Petraeus, che ha concepito questo piano in Afghanistan un po' fotocopia di quello che aveva concepito in Iraq, è primo a sapere che la stabilità, quanto paradossale possa apparire, ma la stabilità delle autorità irachene post Saddam è sicuramente superiore a quella della stabilità del presidente Karzai e del suo governo. Questo va detto, purtroppo, perché per il semplice motivo che la più parte degli iracheni sta con queste nuove autorità governative e in questa nuova distribuzione di potere, per queste persone è nettamente migliorata la situazione, chiaramente. In Afghanistan invece l'etnia maggioritaria, quella Pashtun, esprime sì il presidente Karzai, ma sostiene più massicciamente gli insorgenti. Quindi il quadro è molto diverso. Sarebbe stato ancora più cruciale cercare di lavorare sul côté civile dello sforzo ISAF. Questo non è successo. Il risultato sarà, nel caso più ottimistico, che l'Afghanistan potrebbe ricadere in una situazione di turbolenza, incapace però di esportare terrorismo oltre i suoi confini. Nel caso più pessimistico, invece, da questa turbolenza nasceranno nuovi santuari per i vari neo-movimenti terroristici, e questo avremo condotto 10 anni di combattimento, anzi a quel punto ormai quasi 14, per nulla. E la situazione è particolarmente aggravata perché, mentre l'Iraq è un paese comunque che non ha, diciamo così, chi lo sobbilla, Certo, l'Iran soffia sul fuoco iracheno, ma la sua capacità di influenza si sta riducendo mese per mese. Invece in Afghanistan abbiamo un paese come il Pakistan, in cui sicuramente al cui interno esistono forze che sono collegate, connesse, sponsorizzano e proteggono gli insorgenti afghani e dei cui apparati di sicurezza non possiamo purtroppo avere la certezza della realtà. E questo paese, Pakistan, è un paese con una potenza nucleare, per cui questo è il pasticcio in cui rischiamo di andare incontro.
Intanto nelle ultime ore Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Germania hanno ritirato i propri consiglieri a Kabul, mentre, come diceva lei, si avvicina l'epoca del ritiro delle truppe internazionali dall'Afghanistan. La situazione sembra davvero evolversi al peggio.
Ma guarda, io sono stato in Afghanistan a giugno dell'anno scorso, quando iniziavano le prime avvisaglie che la cosa non stesse funzionando proprio nel centro. Era la settimana dell'attentato all'albergo dei giornalisti a Kabul. Circa un mese dopo ci fu l'attacco addirittura a quartier generale di ISAF. Adesso il paradosso è che Kabul è una zona in cui appunto è meno sicura la presenza dei consiglieri occidentali di altre zone. La realtà vera è che le uniche zone sicure sono i compound militari, se sono pesantemente presidiati, e sono le zone in cui alla fine vengono svolte attività di perlustrazione delle forze armate. E per il resto, e soprattutto, stiamo perdendo sempre di più la fiducia e la lealtà delle forze di sicurezza afghane. Cioè, si sono moltiplicati gli episodi in cui sono militari o poliziotti da noi addestrati che attaccano i nostri soldati. Quindi sono tutti segnali negativi e preoccupanti.
Quindi, per chiudere, professor Parsia, a quale situazione stiamo andando incontro, anche vedendo questo aumento della pressione degli insorti verso le truppe internazionali?
Il rischio è quello di una situazione analoga a quella che precedette il ritiro sovietico da Kabul e dall'Afghanistan. Gli insorti sanno che se aumentano la pressione, se aumentano il numero di morti, di feriti, eccetera, i governi occidentali non si ritireranno ancora più rapidamente, nessuna intenzione di mandare più truppe in Afghanistan, per cui far salire il conto, per così dire, della nostra permanenza significherà, secondo i loro calcoli, non credo che le sbaglino, che gli occidentali diranno a Karzai: bene Karzai, queste sono le chiavi, tanti saluti.
Professor Parsi, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ringraziamo dunque Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per questa lettura dei fatti che stanno avvenendo in queste giornate in Afghanistan. Abbiamo detto, a una settimana circa dalla dissacrazione del Corano che sarebbe avvenuta nella base militare USA Bagram in Afghanistan, aumentano gli scontri di piazza, le violenze, gli attentati anche rivendicati direttamente dai talebani contro le truppe internazionali, ma contro anche le forze di sicurezza afghane. E addirittura una notizia delle ultime ore parla di un avvelenamento dei militari statunitensi dell'ISAF a opera dei talebani, che sarebbe stato sventato. Anche in questo caso si parla di un atto di protesta per questa dissacrazione del Corano. Noi cerchiamo di leggere questa vicenda anche da un altro punto di vista, più religioso, culturale, perché abbiamo in linea un missionario cattolico che è stato molti anni a Kabul. Io saluto e ringrazio il padre Giacomo Alberto Rossini. Padre Giacomo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Rogazionista dal 2007 al 2011, missionario in Afghanistan attraverso l'associazione Intercongregazione, ha lavorato per la ONG Pro Bambini Kabul come direttore di un centro per bambini affetti da gravi disabilità mentale proprio nella capitale afghana, un progetto sostenuto da Caritas Italiana che accoglieva, anzi accoglie perché funziona ancora, e cura insieme bambini e bambine, primo caso in Afghanistan, quindi una operazione missionaria di grande importanza non solo dal punto di vista sanitario, umano, ma anche dal punto di vista, diciamo, culturale. Padre Rossini, ora che lei si trova in Italia, guardando da lontano l'Afghanistan, leggendo di questo aumento delle violenze dopo questa dissacrazione del Corano, che considerazioni fa?
Ma io credo che questa ondata era già iniziata anni fa, perché loro prendono qualsiasi motivo e ne fanno un caso per creare un'onda veramente terribile contro l'ISAF in generale. contro con tutti coloro che sono entrati e che ora vengono considerati assolutamente degli invasori.
Ecco, ma sembra che questa impressione della popolazione afghana, cioè che le truppe internazionali siano degli occupanti, degli invasori, non sia mai mutata. Lei che esperienza ha avuto?
Non solo non è mai mutata, credo che sia cresciuta ulteriormente, perché vede anche qui il fatto di aver bruciato 4 libri del Corano, eccetera. Mi sembra strano anche che con superficialità e con queste notizie vengono fuori, perché anche chi dirige l'ISAF sa benissimo che la sensibilità su questo, vera o non vera, è terribile. Perciò gli si dà atto a delle rivoluzioni proprio che più si va avanti negli anni e senz'altro continuerà finché l'ISAF e tutti gli altri che sono stati inviati, diciamo dopo il 2001, finiranno così.
Ecco, lei come missionario cattolico, che difficoltà ha avuto di, come dire, non solo di ambientamento, ma anche poi che difficoltà ha avuto a portare avanti la sua missione pastorale
in Afghanistan? Nel rapporto, diciamo, con le autorità civili, nessuna, perché noi abbiamo creato, diciamo, questo centro per bambini disabili mentali con il grande fine di inserirli nella scuola pubblica. Stavamo e stiamo ancora in un quartiere medio-basso, piuttosto povero, noi non abbiamo avuto, quelle autorità ci stimano anche perché sono venuti a visitare il centro e sono rimasti molto molto ben impressionati per l'amore con il quale noi lavoriamo. Non sanno che sono prete, come non sanno che le altre sono religiose, diciamo nel gergo nostro italiano. Sono sister, io ero Mr. James, ma non abbiamo dato atto a qualificarci come preti, eccetera, anche perché sappiamo che questo ci porterebbe al martirio, insomma.
Ecco, in questi anni ha visto evolversi la situazione, o più o meno dal punto di vista anche sociale, umanitario, restare la stessa a Kabul?
No, dunque, inizialmente, io parlo quando sono andato nel 2007, c'erano pochissimi talebani in città, a Kabul, e c'era un certo interesse, ci stimavano, manifestavano anche la gioia, ecco, dopo un po' ci vedono che siamo stranieri. Invece ogni anno che andava avanti vedevamo che nella città ci sono tanti, e sono cresciuti i talebani, quelli da un momento all'altro sicuramente prenderanno la città, come l'hanno presa quando hanno cacciato i russi. Credo che stiamo vivendo o si sta vivendo una situazione similare.
Quindi lei, dalla sua esperienza di missionario in Afghanistan, è un po' d'accordo con quanto ci diceva il professor Parsi, cioè che purtroppo l'aumento di questa violenza talebana contro le truppe internazionali è solo un modo per affrettare il ritiro delle truppe dell'ISAF.
Sì, poi qualche mese fa lo stesso presidente Karzai ha detto pubblicamente che non ha bisogno più di noi, e questo è stato forte, prima che lui venisse a fare la visita in Italia. Vede, anche il fatto di avere assassinato 2 a Kabul in un ufficio che è il più protetto. E lì a Kabul basta dare soldi e ti aprono tutte le porte. Come hanno fatto a entrare 2 ad uccidere 2 impiegati della NATO, dell'ISAF? Difficile entrare. Eppure, vede, sono entrati. Per questo c'è una rabbia dentro di loro, non dico in tutti, ma soprattutto contro i militari di qualsiasi divisa siano, e questo è terribile, perché sta aumentando, ecco, questa come un'onda. A loro non interessano più, e essendo anche Bagram vicino al confine del Pakistan, ricordiamoci che il Pakistan ha fatto da sponda, con una mano prendeva i soldi dall'America e con l'altra sovvenzionava i talebani per anni. Non è che queste cose le dimenticano. Chi dà più soldi, loro cambiano bandiera.
Padre Rossini, torniamo alla sua attività di missionario dal 2007 al 2011 a Kabul.
Sì.
La ONG per cui lei ha lavorato, Pro Bambini Kabul, continua la sua attività.
Continua.
Vuole raccontarci un po' cosa fanno?
Continua l'attività. Noi inseriamo ogni anno dagli 8 ai 10 bambini nelle scuole normali, con un grande esito, perché vanno ben preparati. Noi abbiamo i gruppi di 8 bambini e bambine misti e l'insegnante, ci sono 3 insegnanti italiani, tra cui una suora del Cottolengo che è sister Anni, fisioterapista. Poi abbiamo anche 3 insegnanti locali, ragione per cui sono 32 bambini, poi abbiamo il cuoco eccetera, si dà prima di tutto una buona nutrizione sia alle 10, perché molti vengono da casa senza aver fatto colazione, e poi diamo il pasto dove c'è il primo, il secondo, contorno e frutta tutti i giorni.
Com'è la situazione umanitaria proprio a Kabul, a parte la situazione di questi bambini che sono particolarmente sfortunati perché affetti da disabilità mentale, per gli altri bambini com'è la vita a Kabul?
Ma loro vanno a scuola, dunque i bambini cominciano le scuole alle 6:30 del mattino fino alle 6 del pomeriggio, perché le classi sono numerosissime e allora fanno appena 2 ore di scuola. Immagini che in una classe ce ne sono 40-50, prima che li metti in ordine eccetera, poi vanno a casa. Non tutti hanno i libri, adesso c'è più possibilità perché appunto con l'UNESCO eccetera stampano questi libri, diciamo, delle elementari eccetera. Diciamo che il fattore scolastico è aumentato molto. La paura è che se entrano i talebani, voi sapete che i talebani la scuola a tutti, soprattutto alle ragazze, non vogliono.
Ecco, voi vivendo lì avete assistito anche a forti discriminazioni nei confronti delle donne?
Senza dubbio, sono andato a visitare poi queste donne che hanno ricevuto, diciamo, diverse operazioni per l'acido muriatico nel viso e ora sono una grande associazione dove fanno lavori di ricamo eccetera loro per poter sostenere le spese e poter sopravvivere. Ma sono veramente, fanno impressione a vedersi. A Kabul ce ne sono 2 grandi associazioni di questi. Poi ho visitato anche un grande complesso dove ci sono i sordomuti, che ancora la Caritas da Roma sovvenziona. Sono tutte attività che ti fanno sperare. Però purtroppo quando ci sono queste onde che ritornano periodicamente, insomma, ti si stringe il cuore, anche perché stando a vivere in Kabul non hai la prospettiva, dice, per il futuro farò questo.
Ecco, padre Rossini, per chiudere possiamo dire che purtroppo mentre si avvicina il ritiro delle truppe internazionali dall'Afghanistan si inizia a pensare che questo vorrà dire anche, speriamo che non sia così, lavoriamo perché ciò non avvenga, anche un disinteresse dell'Occidente verso queste necessità sociali, umanitarie che la popolazione afghana continua ad avere.
Ecco, la gente sotto sotto spera che questo non avvenga, perché sarebbe tornare indietro di 20 anni. Io credo, anche la Caritas, finché è possibile, che se c'è di mezzo la salute e la vita dei missionari dovranno anche loro rientrare, però mi auguro che lavorando, diciamo, sottovoce, facendo del bene, e che io penso che il Padre Eterno ci darà la forza di continuare, anche se dovessero cambiare i vertici politici, quello di poter lavorare per il bene di questi bambini.
Grazie Padre Giacomo Alberto Rossini, grazie davvero per il suo contributo.
Grazie a voi.
Ringraziamo dunque il padre erogazionista Giacomo Alberto Rossini, che è stato missionario in Afghanistan dal 2007 al 2011. Con la sua testimonianza noi ci fermiamo qui, abbiamo dedicato la puntata di oggi alla situazione che va man mano deteriorandosi in Afghanistan dopo la desecrazione del Corano avvenuta una settimana fa nella base militare USA a Bagram. Io vi ringrazio per l'ascolto, da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio.